Marco Filoni, buonasera.
Buonasera a lei e a tutte le ascoltatrici e ascoltatori.
Benvenuto qui nel posto delle parole per anticipare, seppure nella brevità di questa conversazione, l'incontro che lei avrà al Festival Filosofia di Modena quest'anno con il tema, con la parola libertà. Modena, Carpi e Sassuolo dal 17 al 19 settembre. Ricordo ai nostri ascoltatori che Marco Filoni è professore di filosofia politica alla Lin Campus University di Roma. I suoi ambiti di ricerca vertono soprattutto sull'hegelismo francese del Novecento, sul rapporto fra istituzioni e politica e tra filosofia e città, sull'uso politico della paura e il paradigma di governo attraverso le emozioni. Beh, devo dire che in tutte queste cose c'è già molto degli argomenti che lei tratterà nella lezione magistrale al Festival Filosofia, tra paura e libertà, una antinomia nelle città. Con questa parola molto kantiana apriamo la nostra conversazione. Perché la scelta di queste due parole, essere a metà tra paura e libertà?
Beh, quando mi hanno proposto di tenere la lezione a questa filosofia di Modena, sapendo che il tema generale della libertà, mi è sembrato doveroso quasi trattare quella che noi consideriamo l'antinomia della libertà, ovvero la paura, nel senso che siccome usciamo da un periodo in cui la paura è stata una delle costanti delle nostre esistenze, perché durante la pandemia attuale ci siamo chiusi, abbiamo rinunciato ad alcune nostre libertà, come la libertà di movimento, siamo stati in lockdown, eccetera, e l'abbiamo fatto fondamentalmente perché avevamo paura. E quindi abbiamo sempre considerato la libertà come il contrario della paura. Ecco, invece a me interessava cercare di dimostrare che in realtà la libertà e la paura non sono affatto due concetti contrapposti l'uno all'altra. Al contrario, sono due concetti che se interrogati in fondo ci dicono forse qualcosa di più. Le faccio un esempio. Noi quando succede nelle nostre realtà, nelle nostre esistenze, quando succede qualcosa di tremendo che ci fa paura, che ci impaurisce, invochiamo la nostra libertà di non avere paura. Ricordo le manifestazioni di Madrid dopo gli attacchi terroristici, i giovani scesero per le strade con questi striscioni: io non ho paura. Ecco, invece io credo che un po' di paura bisogna averla, nel senso che non c'è nulla di male. Naturalmente io parlo di paura politica, non parliamo di paure psicologiche, non parliamo di paure che possono avere un pendant patologico come l'angoscia e come altre paure che come dire, è bene che se ne occupino non i filosofi ma i medici e gli psichiatri. Però c'è una paura fondamentale, fondante, che è la paura politica, perché lo ha dimostrato Hobbes una volta per tutte, che diceva che lui era nato gemello della paura, perché la paura è uno dei cardini della riflessione politica di sempre. Però da Hobbes in poi è come se noi l'avessimo messa in salamoia. È qualcosa che appunto ci terrorizza, ci fa paura e quindi non l'affrontiamo.
Lei, Marco Filoni, ha accennato a Hobbes, che è nato, come diceva lui, dalla paura e da sua madre. Però la paura di Hobbes è una paura su cui c'è molto da ragionare, no? C'è molto da ragionare e questa paura che poi si arriva poi anche a un consenso, però prima di arrivare al consenso entriamo più dentro questa parola paura, no? Prendendo come spunto il titolo del suo incontro tra paura e libertà, una antinomia nelle città. Ecco, che ruolo certo gioca Hobbes oggi con la parola paura, Marco Filoni?
Gioca un ruolo fondamentale perché Hobbes, come scrive Canetti a proposito, è colui che ci svela il calcolo della paura, così scrive Canetti negli anni 40, e dice una cosa secondo me molto importante che è ancora valida per noi oggi, ovvero dice che dopo Hobbes noi abbiamo messo la paura in salamoia, esattamente così si esprime Canetti, ed è vero. Perché la paura politica, la paura che è una paura che ha un ruolo nelle logiche del potere, basti pensare che la massima di ogni regime totalitario che si rispetti, e purtroppo ne abbiamo avuto esperienza nel secolo scorso, era: abbiate paura, a tutto il resto penseremo noi. Ecco, ed è vero che la paura è un concetto con il quale da Hobbes in poi non abbiamo fatto i conti, perché ci terrorizza. Mi viene in mente un famoso discorso del presidente Roosevelt nel 1941, quando, invocando le ragioni dell'intervento nella guerra mondiale da parte degli Stati Uniti, lui elencava fra le libertà imprescindibili della democrazia anche la libertà dalla paura, freedom from fear. Ecco, ed è interessante che c'è un filosofo, si chiama Günther Anders, è il primo marito di Hannah Arendt, allievo di Heidegger, che, chiosando questo discorso di Roosevelt, diceva che questa libertà però viene invocata quando era ormai troppo tardi, perché era venuto il momento non della libertà dalla paura, ma della libertà, lui dice freedom to fear, libertà alla paura, l'imparare ad avere paura, perché soltanto così ci si libera davvero dal terrore. Ecco, secondo me è interessante, bisogna avere paura per essere liberi, perché soltanto facendo i conti con quella paura politica, facendo i conti con quelle sensazioni, con la sensazione intima, privata, che però ha un aspetto sociale nel momento in cui diventa politica, ecco, ci paralizza il terrore. Ecco, per avere gli strumenti per affrontare il terrore, bisogna imparare a essere liberi di avere paura. Ecco perché dopo gli attentati terroristici, i giovani che vanno in piazza a dire io non ho paura, forse è una risposta sbagliata, perché in realtà soltanto avendo paura si imparano un sacco di cose, ma soprattutto si impara a fare i conti con la realtà della politica. E basti come esempio pensare che sono soltanto due le paure congenite di noi esseri umani. Gli psicobiologi hanno dimostrato che un bambino appena nato ha soltanto due paure biologiche, che è la paura di cadere, basti pensare ai neonati che cercano gattonando di mettersi in piedi, hanno paura di perdere l'equilibrio e di cadere, e la seconda paura innata è quella dei rumori forti. Se voi battete le mani vicino all'orecchio di un neonato, questo immediatamente si metterà a piangere perché prova paura. Tutte le altre paure sono paure indotte dal contesto culturale, sociale, politico, familiare, eccetera. Ecco, quindi fare i conti con la paura significa fare i conti con la libertà.
Perché la paura esiste, la paura esiste nella storia ed è attiva da sempre. Possiamo dire, Marco Filoni, se non è esagerato, che la paura, e forse anche questo è un pensiero che ci arriva da Hobbes, è il fondamento della politica e anche fondamento delle istituzioni?
Certo, lo è, esattamente come la violenza. Qualsiasi fondazione, sia mitologica e non, dell'istituzione politica ha a che fare con la paura e ha a che fare con la violenza. Basti pensare alla fondazione della città, la città intesa come polis greca, come stato, come la legge che governa l'associazione e la comunità umana.
Da Caino e Abele in poi, in sostanza.
Esattamente, da Caino e Abele, la fondazione di Roma, lo spargimento del sangue fratricida. Non esiste fondazione mitologica della politica che non sia bagnata di sangue e che non sia tinta del sentimento della paura. Basti dire che anche la Bibbia, se si pensa alla Bibbia, è interessante, perché quando Adamo ed Eva scoprono di essere nudi, non hanno vergogna, hanno paura, ed è curioso, perché il sentimento che uno si aspetta rispetto a ciò che la Bibbia sta raccontando nella Genesi è il senso di vergogna. Invece il primo uomo proverà paura di essere nudo. Ecco, è interessante, perché poi la nuda vita è anche un tema novecentesco che ricorre molto rispetto alla paura e alla biopolitica, ovvero all'uso che della paura è stato fatto nel Novecento da parte dei regimi politici e dei regimi totalitari.
Marco Filoni, andando proprio dentro la cronaca che stiamo vivendo in questi giorni da un punto di vista internazionale, Io ho riflettuto su queste parole tra paura e libertà. Oggi queste due parole come le inseriamo nel nostro contesto, nel nostro vissuto, con le notizie che arrivano, per esempio dall'Afghanistan?
Naturalmente è sempre molto difficile ragionare in astratto e ragionare nel concreto, nel senso quelli che pretendono che il primo pensiero sia un sollievo e una soluzione del secondo di solito si scontrano con la cruda tragedia dei fatti, che è quello che, a cui fa riferimento lei, cioè le triste vicende che occupano i telegiornali di questi giorni. Ecco, io credo che lì vi è una vera dialettica in atto fra il terrore e la libertà. E naturalmente la libertà è un concetto, è un'acquisizione per la quale bisogna lottare, naturalmente. Ed è difficile perché vengono in mente tante cose guardando le immagini che scorrono sui telegiornali. Viene in mente il racconto di Kafka sulla tana e quell'immaginazione che Kafka mette per iscritto, dove tutte le astuzie che questo animale prende per rendere sicura e inespugnabile la tana sono così, come dire, sottili che si stroncano da sole, e ci racconta che una tana è insicura sempre e comunque perché c'è sempre una impossibilità, una paranoia dell'impossibilità della salvezza. Ecco, ed è interessante perché vedendo quelle immagini a cui si riferisce oggi si ha proprio l'impressione della stessa impossibilità della salvezza. Eppure io credo che un residuo di libertà, anche un residuo di libertà, penso al comico che ha irriso i suoi carnefici. Ecco, io credo che ci sono delle sacche di libertà che sono inespugnabili, che fanno parte dell'essere umano e che nessun terrore riuscirà mai a sottomettere, far estinguere, ecco, se così posso esprimermi.
E ci sono, secondo lei, Marco Filoni, mi esprimo male, ma delle vie di fuga tra la paura e la libertà?
Ma allora sì, ci sono delle vie di fuga. Naturalmente bisogna conoscere però i meccanismi, bisogna conoscere appunto di nuovo quel calcolo della paura. Mi viene in mente, proprio perché abbiamo a che fare ormai quotidianamente da circa da quasi due anni con la pandemia, con un virus, mi viene in mente Albert Camus e la peste, che naturalmente rimanda ad un immaginario ben preciso, perché la peste da sempre ha creato un immaginario che ha accompagnato la storia dell'uomo. Ecco, è interessante, Edipo a Tebe, Edipo è la peste, e Sofocle lo racconta esattamente in termini di destino, che sono gli stessi termini che utilizza anche Albert Camus quando al medico Rieu, che parla con il parroco, dice: a me non interessa la salvezza degli uomini, a me interessa che non si ammalino e che non muoiano. Ecco, ed è interessante perché questo ci fa ci fa fare i conti anche con tutte le nostre a volte inutili incombenze per non contrarre il virus, non contrarre la peste, non contrarre questo nemico che non ha forma, è un miasmo. Tu puoi costruire delle città fortificate, puoi chiuderti dentro le case, puoi sbarrarti dentro, comunque è un nemico che troverà sempre il modo per entrare. Ed è interessante capire come, qual è questo mezzo per entrare, che è ciò che ti è più caro, ciò che ti è più prossimo. La peste, così come anche il virus del Covid, te lo portano in casa le persone a te più care, perché sono i tuoi parenti, i tuoi amici, coloro che tu tocchi, coloro che tu frequenti, che entrano nelle tue case. E qui ancora Canetti ci racconta in quel capolavoro del Novecento che è Massa e Potere, di quel nemico in cantina, cioè di quel nemico invisibile che non è un fluido, non è un gas, ma che comunque entra e passa sotto le porte, passa attraverso ed entra attraverso i tuoi cari, le persone che tu ami, tuo fratello, tua sorella, tua moglie, tuo marito, i tuoi genitori, ed è esattamente quella stessa logica perversa che esattamente come valeva per la peste vale oggi per il Covid, e questo ci fa fare i conti con la libertà anche della prossimità dei nostri cari, ci fa fare anche i conti con quella sensazione di libertà che ci viene meno nel momento in cui non possiamo più avere dei contatti stretti, nel momento in cui eravamo tutti chiusi in lockdown, utilizziamo questa parola inglese, eravamo chiusi nelle nostre case, non potevamo visitare le persone amiche, perché ognuno poteva essere la peste di qualcun altro, poteva essere il portatore del virus dentro di noi. Ecco, è molto interessante perché, come diceva Antonin Artaud, ognuno è la peste di qualcun altro, ed è vero che è esattamente vero in termini di destino che la peste ci ha regalato quell'immaginario che oggi riviviamo in termini di destino e di prossimità, e mi pare interessante richiamarlo in questi casi.
Marco Filoni, ragionerei ancora sulla paura, perché oggi è un elemento importante del nostro vivere, forse come mai, poi ogni tempo ha avuto la sua paura, ma la paura, lei ci ha raccontato di questa paura dal punto di vista politico, ovviamente ci sono delle cause molto complesse, che sono cause che sono anche difficili da comprendere e nello stesso tempo da governare, però ci sono delle cause che invece sono semplici della paura. Mi riferisco per esempio alla paura dei migranti, alla paura del diverso, ecco, che da una parte sono paure, ma dall'altra, il rovescio della medaglia, queste sono libertà, ed è sempre molto difficile convivere tra questa paura e questa libertà.
Ma sì, perché naturalmente la paura e la libertà poi invocano anche altri concetti, perché da sempre noi abbiamo immaginato, abbiamo sognato dei paradisi, abbiamo sognato le nostre città, le nostre realtà armoniche e senza paura. In realtà è appunto un sogno, la città ideale raffigurata nel Rinascimento, altro non è che il sogno umanissimo ma irrealizzabile di una città senza paura. Ecco, noi, la nostra storia è una storia di paura, abbiamo avuto paura dell'altro, della malattia, della carestia, del nemico, dell'infedele, del vicino e del lontano, e abbiamo sempre convissuto con queste paure. E è interessante perché naturalmente lo straniero è esattamente l'altro da sé che ci pone, c'è quel bellissimo saggio di Freud dedicato al perturbante, ecco, con questa parola noi traduciamo il tedesco Unheimlich, che è una parola interessante, perché è vero che lo straniero, lo xenos per i greci, era anche il nemico, ma è anche vero che lo straniero era colui che ti dava in dono la tua identità, perché soltanto attraverso l'altro da sé possiamo far emergere la nostra identità. Ecco, questo ha fatto sì che naturalmente laddove lo straniero, quindi ciò che è diverso da noi e ciò che è la nostra alterità, porta con sé sempre la retorica della sicurezza, esattamente come la paura, la lebbra, la peste, le malattie, anche gli stranieri hanno portato con sé delle domande specifiche di politiche di esclusione, che è l'umanissima cosa della ricerca dell'untore quando non nella sua eliminazione. Ecco, il colpevole, lo straniero, è sempre quella figura che le società mettono al bando nel momento in cui c'è un problema, è il capo espiatorio che un altro grande pensatore del Novecento, René Girard, ha analizzato in termini di sacro e di violenza. Il suo libro, il 72, La violenza del sacro, racconta ad esempio come in alcune società tribali africane i re venivano presi da delle tribù diverse, non la propria, perché finché andava tutto bene, ok, al re erano tributati tutti gli onori, quindi si davano le donne più belle, il cibo più buono, ma nel momento in cui il raccolto andava male, e naturalmente il re doveva essere ucciso e doveva far da capro espiatorio per essere per invocare la benevolenza degli dèi. Ecco, da questo punto di vista lo straniero ancora purtroppo in alcune società ha questa funzione del capro espiatorio, perché essendo l'altro da sé è esattamente quella ricerca di politica di esclusione dell'untore che ancora funziona, e ci sono delle forze politiche anche in Italia che su questa anche molto banale, anche molto scontata e binaria logica hanno fondato la loro fortuna, nel senso anziché affrontare i problemi, dare in pasto all'opinione pubblica un nemico che è accusato di essere il colui che questi problemi ha generato, è molto più facile. Invece risolvere i problemi è un po' più complesso e ci vuole, come diceva Max Weber, bisogna insomma avere delle capacità e delle competenze che spesso i nostri politici non hanno.
Mi ha fatto venire in mente Marco Filoni una poesia di Costantino Cavafis che si chiude: adesso senza barbari cosa sarà di noi? Era una soluzione quella gente. Ed è importante, ma chiudendo questa conversazione, ritornando Hobbes, ma noi possiamo considerarci un po' gemelli della paura, riprendendo la frase di Hobbes?
Scusi, non ho capito.
Possiamo considerarci un po' gemelli della paura?
Noi siamo gemelli della paura, lo diceva Hobbes dicendo, scherzando sul fatto che la mamma impaurita dall'invasione sulle coste inglesi dell'armata invincibile, l'armata invincibile spagnola, avesse affrettato il parto e lui fosse nato prematuro per questo motivo. Quindi si diceva di essere gemello dalla paura. Noi lo siamo, gemelli dalla paura. Il problema è che da Hobbes in poi l'abbiamo dimenticato. Abbiamo cercato di non affrontare questo tema, esattamente come la morte. La morte è un'altra cosa sulla quale dovremmo guardare gli antichi, perché tanto la morte quanto la paura erano delle cose con le quali gli antichi facevano i conti, noi invece no, tendiamo sempre più a portarle al di fuori delle nostre esistenze, tendiamo a portarle al di là della vita, ecco, mentre in realtà per gli antichi la morte era il compimento della vita, era la fine della vita, ma era una cosa che sta all'interno della vita. È così la paura. Noi, se abbiamo paura, spesso cerchiamo di eliminarla, se non ci riusciamo
però questo andiamo. Significa, mi scusi se le interrompo, se noi rinunciamo a questo, rinunciamo anche a un pezzo di libertà rinunciando alla paura.
Naturalmente, perché se noi non impariamo ad aver paura, rinunciamo esattamente a quella libertà che ci dà il fare i conti con le nostre paure. E se noi, e soprattutto se rinunciamo a questa libertà di fare i conti con le nostre paure, cadiamo nel tranello di derogare la paura, di lasciare ad altri il controllo delle nostre paure, far sì che qualcuno mi dica di cosa devo aver paura io, che siano forze politiche o chi che sia, mentre in realtà è umanissimo avere paura, è anche una cosa della quale non bisogna provare alcuna vergogna, perché provare paura significa avere gli strumenti per distinguerla dal terrore, che sono due cose molto differenti. Il terrore è qualcosa che ti lascia paralizzato, contro il quale non hai strumenti. La paura invece ti permette di fare i conti con l'impossibilità del terrore, nel senso che proprio la paura ti insegna, ti fa capire la differenza con il terrore. Ecco, questa mi pare che è ciò che Hobbes aveva capito molto bene, e che da Hobbes in poi abbiamo un po' dimenticato, perché appunto abbiamo vissuto delle epoche fondamentalmente dove la paura era messa al di fuori dell'umano, cioè i nazisti che avevano pensato Eichmann e tutti coloro che avevano pensato i campi di concentramento erano pensati come disumani, erano qualcosa come era fuori dal consesso umano, tanto era impensabile il male che avevano perpetrato e fatto. fatto e ideato, e invece così si rischia di fare una metafisica del male, e invece bisogna fare i conti con quel male indicibile che ci fa paura, ma che però è umano, anzi come direbbe Nietzsche, forse è umano, troppo umano, e proprio per questo è un punto di partenza secondo me fondamentale per ragionare anche di oggi e del tempo che stiamo vivendo.
Vorrei ricordare ai nostri ascoltatori anche il suo saggio uscito da poco, Il calcolo della paura, uscito dalla casa editrice Einaudi. Mentre ricordo l'appuntamento al Festival Filosofia con Marco Filoni venerdì 17 settembre alle 17:30 sul tema Tra paura e libertà, una antinomia nelle città. Prima di salutarci, Marco Filoni, invece, qual è il libro che le fa compagnia in questi giorni?
Scusi, non ho capito la domanda.
Qual è il libro che sta leggendo in questi giorni?
In questi giorni sto rileggendo i racconti di Daniele del Giudice, perché li avevo letti diversi anni fa, ed è uno di quegli autori che vale la pena, secondo me, rileggere, perché ogni lettura impari qualcosa di nuovo ed emergono delle cose che ti erano sfuggite. Quindi i racconti di Daniele del Giudice.
I racconti di Daniele del Giudice, se non ricordo male, erano una scrittura degli anni 80 di questo autore, da cui non bisogna prescindere, bisogna conoscerlo attraverso i vari libri. Grazie, grazie davvero Marco Filoni del tempo
grazie
che ci ha dedicato. Buona serata.
Buona serata, arrivederla.